asserisce quanto segue, virgolettato di nuovo: nell'anno in corso, all'interno del plesso scolastico di via Varsavia, sono stati eliminati alcuni ambienti destinati a biblioteca e laboratori per far posto a numero 6 aule, causa un forte incremento della popolazione scolastica. Ciò ha comportato che il suddetto edificio onnicomprensivo di nuova costruzione, media elementare, composto da 29 aule, risultasse privo di spazi complementari per attività paradidattiche. Chiuse le virgolette. Pur avendo ribadito anche in assemblee pubbliche la nostra personale contrarietà ai lavori d'ampliamento della struttura sita in via Varsavia e ricordando che l'assessorato alla pubblica istruzione non ha avuto negli scorsi 4 anni competenze in merito all'edilizia scolastica o alle manutenzioni, va sottolineato che la struttura, in seguito al tramezzamento di metà biblioteca e alla riconversione di 2 laboratori, è rimasta comunque fornita di un ampio spazio comune biblioteca e di ulteriori 4 laboratori, nonché di una seppur modesta sala teatro conferenze, di una grande palestra e di un ampio giardino. Ha dunque mantenuto sostanzialmente intatte le aree paradidattiche presenti al suo interno, tanto da permettere alla dirigente scolastica di richiedere e ottenere l'apertura di un corso di studi musicale, che necessita di spazi ulteriori rispetto a quelli delle aule didattiche. Questo è avvenuto già nell'anno scolastico 2010-2011, ovvero ha realizzato i lavori d'ampliamento. Infine, con deliberazione di giunta comunale numero 158 del 23 agosto 2011, a seguito della richiesta del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di via Varsavia di ulteriori spazi per la didattica, protocollo 40430 del 2 dicembre 2010, l'amministrazione prende in considerazione una nuova proposta della società Sara 94, pervenuta all'ente comunale in data 25 luglio 2011, protocollo 25097, ovvero di integrare i locali già messi a disposizione per attività paradidattiche con ulteriori locali da adibire ad aule didattiche e refettorio. Si delibera così di avviare l'iter di conformazione di legge urbanistica della struttura, di stabilire che nel caso di positiva conclusione dell'iter urbanistico l'amministrazione comunale si impegna ad inserire la spesa stimata nel redigendo bilancio 2012. Gli spazi paradidattici di via Praga erano stati presi in consegna dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di via Varsavia nel mese di luglio, ma già l'8 aprile 2011, protocollo 10738, ovvero 4 mesi prima dell'ultima delibera in esame, quella che prende in considerazione anche l'utilizzo di aule per la didattica, la dirigente scolastica inviava al sindaco e per conoscenza agli assessori competenti in materia di edilizia scolastica e pubblica istruzione una lettera con oggetto chiarificazione sulle aule di via Praga, via Varsavia, e il 13 maggio 2011 con protocollo 15355 inviava un'ulteriore lettera indirizzata al dirigente dell'area tecnica, alla società Sara 94 e ai suddetti assessori con oggetto richiesta consegna aule, in cui viene chiesta la consegna formale delle aule di via Praga per la didattica di 4 classi di scuola primaria. In data 17 agosto 2011, ovvero 6 giorni prima della deliberazione che manifesta l'opportunità di prendere in locazione ulteriori spazi per la didattica, la dirigente scolastica con lettera protocollo numero 27717 chiede un intervento tecnico per la riparazione del bagno disabile e per la finestra difettosa all'interno di un'aula di didattica. Infine, in data 12 settembre 2011, con lettera protocollo 30480, la dirigente scolastica comunica che in via Praga sono ubicate 5 classi e 4 giorni dopo che il servizio mensa partirà regolarmente anche all'interno di quei locali. Tutto questo a soli 20 giorni dall'incarico conferito dall'amministrazione alla valutazione degli ulteriori spazi proposti e ai lavori d'adeguamento richiesti per ospitarvi eventuali aule scolastiche in mensa. Per cercare di fare chiarezza e per dare una risposta alle famiglie che in queste prime settimane di scuola hanno chiesto informazioni e rassicurazioni, chiediamo di conoscere quanto segue. Sono 4 domande, non so se farle tutte insieme, una avere risposta, l'altra avere risposta, come le faccio tutte e 4. La prima è richiedere le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione a prendere in affitto locali per spazi paradidattici integrativi del plesso di via Varsavia, vista la sua nuova attrezzatura e gli spazi già a disposizione. 2. Lo stato dell'iter tecnico amministrativo relativo alla conformità edilizia urbanistica sia rispetto alla documentazione da inviare a Regione e Provincia, Vigili del Fuoco e ASL, sia relativamente a quanto previsto dal già citato articolo 21 relativamente alle aree V della zona Cerreto. 3. Se come si evince dall'ultimo atto di giunta, l'iter è ancora in corso, perché già dall'inizio dell'anno scolastico sono presenti aule di didattica a tempo pieno all'interno della struttura di Via Praga e perché se l'amministrazione ha manifestato una volontà di ampliamento della locazione anche per le aule didattiche nel mese di agosto, già ad aprile pervenivano richieste di consegna delle aule didattiche di Via Praga. E infine, perché nel parere tecnico del dirigente dei servizi finanziari alla delibera 327 del 22/12/2010 si fa chiaro riferimento ad una riduzione degli spazi in locazione e dunque dell'impegno finanziario, il canone risulta stimato però in 16.795,38 euro più IVA mensili a fronte dei 14.382,28 previsti nella delibera iniziale, quella che doveva prevedere un numero maggiore di spazi in locazione. Le domande sono queste, mi rendo conto che sono tante domande, però insomma la situazione, anche avendo vissuto una prima fase di questa storia da vicino, e ci tengo a ribadire che nelle prime due delibere l'assessore alla pubblica istruzione Bitti risulta assente perché in giunta non è possibile votare in maniera contraria, ma era un modo per esprimere appunto la propria contrarietà a questo tipo di azione. Insomma, ci piacerebbe, se è possibile, avere queste risposte, sia per fare chiarezza, anche per non sentire poi degli spropositi che a volte vengono anche tirati fuori su questo argomento, e sia per comprendere appunto come si siano svolte queste cose anche nelle more di regolamenti abbastanza stretti, a quanto pare, come quello del Cerredo relativamente alle aree V. Grazie.
Grazie a lei, consigliera. Su una cosa ha ragione, che io e lei abbiamo idee diverse per quanto riguarda l'utilità pubblica sulla scuola. Prego, sindaco.
Sì, beh, è chiaro, essendo una interrogazione, diciamo così, articolata, che comincia nel 2008 e finisce ad oggi e pone una serie di considerazioni, riferimenti, cifre e date, è chiaro che la risposta dovrà essere ugualmente articolata e quindi non può essere data, diciamo, in questo momento, quindi la daremo nei termini previsti ai regolamenti.
Allora, se me la fa avere...
Sì, intanto la controreplica, posso giusto... Più che altro a lei, ok, ovviamente accettiamo la risposta scritta, perché è evidente che ci voglia la giusta articolazione per darla, speriamo arrivi in tempi brevi, visto che la scuola ormai è aperta da 2 settimane. E invece, relativamente alla concezione della scuola, le ricordo che è stato fatto un piano di dimensionamento scolastico che prevedeva appunto l'ampliamento nelle zone in cui la città ha bisogno di strutture scolastiche, per cui è molto semplice fare del populismo sulla scuola e dire no, servono tutte. Le scuole servono, assolutamente servono, ma serve anche identificare i luoghi in cui vanno ubicate. Grazie.
Io ho detto qualsiasi cosa per l'utilità pubblica, specialmente per le scuole, anche contrariamente a quello che ne pensa il mio partito, io voterò sempre a favore. Passiamo all'altro ordine del giorno. Dobbiamo sospendere per 3 minuti il Consiglio Comunale. Scusate, perché no? Hai ragione. Chiedo venia. Asciutto. No, c'avevo il foglio coperto, non l'avevo visto.
Saluto tutti i cittadini presenti e ringrazio il Presidente per la parola. Volevo soltanto rassicurare la consigliera Di Girolamo, che proprio ieri è arrivata in commissione urbanistica la questione di Via Praga, e gli posso dire che non corrisponde alla destinazione urbanistica dell'area. Quindi addirittura l'imprenditore voleva vendere la struttura all'amministrazione comunale e ci siamo opposti i commissari lì presenti. Quindi, essendo un'opera pubblica, il Comune potrebbe benissimo acquisirla al patrimonio comunale come opera abusiva e destinarla a scuola. Ecco, questa è la risposta che bisogna dare a chi fa degli abusi vergognosi, perché le aree ci sono per le scuole, ci sono le aree per realizzare le scuole e non vengono realizzate nelle aree dove sono destinate a scuole. Ecco, no, è inutile favorire progetti imprenditoriali che poi alla fine non sono progetti imprenditoriali, perché abbiamo dei ragazzini lì dentro che stanno in una struttura che non è prevista di autorizzazioni, questa è la verità, e c'è un vincolo idrogeologico che non è neanche, che non permette la realizzazione di strutture di questo genere. Se ci sono i vincoli ci saranno anche dei motivi e non vanno in deroga a nessun regolamento. Quindi tanto per rispondere. Allora, la mia interrogazione riguarda...
Non era questa?
No, volevo... Io sono vicepresidente della Commissione Urbanistica.
Non si rispondono alle interrogazioni, i consiglieri non possono... Io sempre per regolamento, sempre per regolamento alla mano. E chi fa un'interrogazione all'amministrazione, un altro consigliere non può rispondere a quella interrogazione.
Ragione,
è l'amministrazione
scusa,
che risponde.
Cancelliamo quanto detto.
Prego,
anche
consigliere.
Se corrisponde verità. Allora, la mia interrogazione riguarda un aspetto dell'assessorato della cultura. Chiedo all'assessore Cerlantini, ecco, di chiarire. È là? Sì, altrimenti non l'avrei fatta questa sera. Buonasera Assessore. Allora chiedo all'Assessore di spiegare a questo Consiglio i criteri e i modi in cui vengono assegnati dei fondi a persone fisiche. In questo caso riguarda l'insegnante d'arte Anna Usova, che percepisce 5.000 euro con una determina dirigenziale numero 43 del 5/7/2011. Premesso che questo contributo che gli viene dato annualmente, oltre alla sede culturale del Comune della Dispoli, dove ospita allievi che partecipano a dei corsi di pittura e che a loro volta partecipano anche a una spesa, forse per il materiale didattico che devono acquistare gli allievi. Quindi, considerando il fatto che per assegnare fondi pubblici dobbiamo emettere dei bandi affinché i soldi pubblici, visto che ce ne stanno già così tanti pochi, vengano distribuiti in maniera equa a tutti i cittadini. Quindi mi domando, forse è passato inosservato alla mia persona, un concorso in merito all'assegnazione di una borsa di studio in tal senso, oppure mi spieghi il criterio con quale sono stati assegnati. Grazie.
Grazie a lei, consigliere.
Sì, grazie. Allora, quello è un corso di pittura che dura, credo, da 7-8 anni, previo comunque una richiesta che all'epoca non c'erano state fatte altre, quindi era stato fatto appunto tanti anni fa un bando proprio per cercare di reperire personale che potesse comunque istituire una scuola d'arte, perché c'era l'esigenza, dove molti bambini comunque volevano fare questo genere di cose, ma non era possibile. I costi chiaramente sono calmierati appunto dal contributo del Comune, e diciamo che sì, funziona forse da quasi 10 anni, credo, questa cosa, e va avanti ogni anno in questo modo attraverso un contratto, anche perché noi adesso facciamo i contratti con le associazioni o con le persone fisiche, che la legge prevede il contratto, ci sono dei contratti e attraverso questo contratto viene affidato. Se ci sono nuove, diciamo, persone che hanno titolo per poter comunque insegnare, magari facessero delle richieste o comunque possiamo anche ragionarne in commissione. Al momento la richiesta era una, ma parlo appunto di una cosa molto antica, se vogliamo, quasi assodata nel tempo, ed è andata avanti in questo modo. Con chiaramente ogni anno questi ragazzi di Ladispoli vengono fatti partecipare a grosse manifestazioni come Teleton, vengono fatti partecipare a corsi a Roma, quindi voglio dire, è una cosa che apre abbastanza porte. Poi voglio dire, siamo pronti a ragionare di qualsiasi cosa, comunque non c'è niente di illecito sotto a questo. Il costo appunto, ripeto, è calmierato proprio perché è aiutato da un contributo comunale, quindi un corso di pittura credo che per un mese sia intorno ai 20-25 euro e credo che comunque, considerato anche l'acquisto del materiale, sia una cifra che in una scuola di arte non riusciremo a fare. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Una risposta?
Io non sono soddisfatta, perché è ovvio che ci vuole maggiore trasparenza. Non credo assolutamente che è l'unica che abbia fatto una richiesta di questo genere, perché comunque forse l'amministrazione non ha emesso un bando per richiedere altri requisiti o gli stessi requisiti di altri pittori che potevano partecipare a un'assegnazione di questo genere. Il fatto che si ripete nel tempo non significa che sia legittima. Comunque quello che chiedo io all'assessore è quello Sì, quello che io chiedo all'assessore, che ho chiesto più volte, visto che sono commissaria della stessa commissione, che venga emesso un regolamento per assegnare fondi a persone fisiche, non sono associazioni, e nel nostro regolamento non ci sono condizioni o articoli che permette di assegnare fondi a persone fisiche se non attraverso gare o bandi pubblici. Non ne conosco altre, assessore, quindi sono veramente insoddisfatta.
Grazie.
Per quanto riguarda la seconda interrogazione, volevo chiedere... Posso? Sì, sì.
Vabbè, non famo un monologo.
No, no, è per chiarezza, anche per essere chiari. Allora, per quanto riguarda un progetto a persone fisiche, adesso non so, non vedo più Ravalli, ma io faccio i contratti, perché la legge prevede il contratto con la persona fisica che ti fa una proposta, non è un contributo, è un contratto che si fa con l'artista, le faccio l'esempio, consigliere, io ho fatto i contratti. Con le associazioni che fanno una manifestazione, io faccio i contratti chiedendo appunto i vari codici, eccetera, perché il regolamento, non c'è un regolamento, ma la legge nazionale prevede che ci sia un contratto, poi la segretaria mi può aiutare in questo, la nuova finanziaria prevede questo genere di contratti, quindi se lei va a vedere negli uffici esistono tutti i contratti per tutte le iniziative che sono state fatte dall'assessorato, ci sono dei contratti con le persone, sia fisiche che associazioni. Per quanto riguarda il bando, è una cosa vecchia, è stato fatto mi sembra 7-8 anni fa e non ho avuto ulteriori richieste. Se ci sono altre richieste ben vengono, anche perché non ne serve soltanto una di scuola d'arte, ma ne servono tante perché la Dispoli è cresciuta in maniera importante. Grazie.
Grazie a lei, cerchiamo di essere un po' più celeri, che abbiamo ancora 5 interventi di interrogazioni.
Volevo, non la trovo l'altra. Riguarda il piano. Ecco qua, trovato, scusi.
No, io chiedo di stringerle, mica sto
sì.
Dicendo di non farle o di farle, sto dicendo di stringere gli interventi.
Sì, allora chiedevo, e questo sarà velocissimo, chiedo all'assessore dell'ambiente, l'assessore Gaggiola, di farci, cioè io la mia domanda è questa, posso sapere quando verrà attuato il piano, la zonizzazione del piano acustico comunale, in quanto ritengo che sia uno strumento fondamentale? Proprio perché continuamente mi arrivano richieste di cittadini che si lamentano di attività ricreative, sportive e quant'altro vicino all'abitato, disturbando sempre la quiete pubblica, sempre lo stesso problema di via Fratelli Bandiera. Quindi chiedo se viene adottato e quando verrà adottato il piano acustico comunale. Grazie. Essendo uno strumento
microfono, grazie. Risponde il sindaco e non l'assessore. Prego.
Sì, la bozza del piano di zonizzazione acustica c'è e deve essere aggiornata secondo altre normative, però la voglio assicurare che la legge dice che laddove i piani di zonizzazione acustica non siano stati ancora approvati, valgono altre normative che dovrebbero garantire la quiete pubblica. Questo non avviene sempre, le proteste, probabilmente negli anni passati erano anche superiori le proteste sono state, da quello che vedo dalle cronache dell'area metropolitana, accadono al centro di Roma, a Anzio, a Nettuno, a Ostia, il problema è che spesso le strutture sono vicine all'abitato e quindi si riesce, le strutture che fanno intrattenimento, che fanno musica, sono vicine all'abitato, alle abitazioni, e qualche volta l'estate non si riesce a mettere insieme gli interessi del turismo con gli interessi della residenza. Noi abbiamo cercato di creare una normativa che dica in quali giorni, non in tutti i giorni si può fare musica, c'è un oggettivo limite che dà la legge comunque di decibel, ci sono orari, il problema è che superato l'una di notte c'è solo una pattuglia di carabinieri che anche superato mezzanotte, e spesso i carabinieri sono presi da altre cose piuttosto che da questi controlli. Quindi è un problema serio quello che le dice. Ripeto, forse negli anni passati è stato anche, penso alla piazza ad esempio, quest'anno c'è stato forse un paio di volte, abbiamo sforato orari o decibel, mentre negli altri anni era successo più spesso. E, intendiamo da una parte portare a compimento, a modernare il piano di zonizzazione acustica in base alle nuove normative, dall'altro pensiamo ad una convenzione con un'agenzia, che non sia a parte l'ARPA, perché quella ufficiale che dovrebbe fare i controlli è l'ARPA. Però facciamo un esempio. L'ARPA va in un locale, indica, dà certe indicazioni, dice che non bisogna superare certi decibel, ma non è che l'ARPA a 1:30 di notte può essere chiamata per controllare quello che sta avvenendo. Purtroppo, ripeto, è una cosa che crea problematiche a tutti i comuni. Noi pensiamo ad un contratto con un'agenzia, diciamo anche se privata, però che fa le rilevazioni, che accompagnata dai carabinieri o dai vigili urbani possa ufficializzare le infrazioni laddove ci sono, sperando sempre che siano meno possibili. Comunque, ripeto, è un dato reale, un problema reale quello che lei ha sollevato.
Soddisfatta, consigliere?
Parzialmente soddisfatta, e chiedo al sindaco se è possibile mettere ordinanza sindacale, giusto? Per chiedere il rispetto degli orari pomeridiani dalle 2 alle 4 per qualsiasi attività sportiva o ricreativa, proprio per permettere almeno l'orario di riposo pomeridiano. Il problema è fortemente sentito soprattutto per i residenti di via Fratelli Bandiere, che ho sottoposto più volte, e anche oggi ci sono stati altre denunce, quindi in merito. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Benge. Allora, consigliere Penge, un attimino, prego.
Solo per dire che esiste già, diciamo, la norma che dalle 2 alle 4 attività, se vengono definite attività rumorose o moleste in senso generale. Bisogna sensibilizzare di più il comando.
Consigliere Penge, prego.
Sì, velocissimamente. Allora,
sì,
prima
anche perché abbiamo Gregori,
io sono veloce di solito, Presidente.
Grazie.
La prima riguarda il Bosco di Palo, parco pubblico dove vanno molti cittadini che ultimamente stanno disertando come luogo, insomma, di aggregazione per un semplice motivo, perché è diventata un'area altamente degradata, dove c'è la sporcizia, dove la notte ci dormono molte persone, insomma, problemi che conosciamo tutti, aiuole tutte disastrate, panchine rotte, insomma, tutti questi problemi. Siccome l'amministrazione ha decantato molto spesso che c'era un finanziamento che doveva arrivare per sistemare il bosco, vorremmo sapere a che punto siamo e se non arriva il finanziamento, insomma, se provvede direttamente il comune a reintegrare appunto tutte quelle cose che non funzionano lì dentro. La seconda, velocissimamente, così se le segna, riguarda il gazzettino di Ladispoli, sindaco, perché io ho notato che ultimamente, ma questo l'hanno notato anche molti cittadini, il gazzettino viene usato come un organo di pubblicità per liberi professionisti che surrettiziamente propagandano loro idee su alcune questioni della loro professione e nello stesso tempo creano una distorsione molto forte per quanto riguarda la concorrenza, perché non è giusto che dei liberi professionisti sulla Gazzetta si mettono a parlare della loro professione, anche se di argomenti vari e così via, però nello stesso tempo vengono pubblicizzati, insomma. Non è giusto farlo con i soldi dei cittadini. La terza e ultima, sindaco, questa purtroppo io gliel'ho ripetuto da moltissimi mesi. Noi consiglieri, ieri, dovevamo fare una riunione, non abbiamo potuto farla perché non abbiamo più un locale per i consiglieri, neanche una stanzetta a 2 metri per 2 metri, non l'abbiamo quando ci sono dei locali liberi, lei lo sa questo, perché l'aula di giunta viene usata molte volte anche per altre cose che non c'entrano nulla con l'attività istituzionale, potevamo farla anche qui, era occupata anche l'aula consigliare, quindi sinceramente, sindaco, io sono sconcertato su questa situazione della stanza, perché è allucinante che non si trova una stanza anche piccola per noi, per tutto il Consiglio Comunale, non è per noi di consiglieri opposizione. Io a questo punto aspetto un'altra settimana di tempo, dopodiché, sindaco, io scrivo veramente al prefetto e poi ci vado a parlare di persona, perché forse questo è l'unico comune in Italia, e questo problema lo conosce anche il consigliere Lauria, che molte volte me lo ha esposto, e non è possibile una cosa del genere. Cioè, io non ho parole su questa cosa, grazie.
Grazie a lei, prego, sindaco.
Allora, per quanto riguarda il Bosco di Palo, il finanziamento è servito a demolire, abbattere gli alberi pericolanti e a bonificare, diciamo, quello che erano i rischi e i pericoli, ma non era un finanziamento che poi puntava, diciamo, alla manutenzione ordinaria. Per quello puntavamo all'inserimento di un piccolo chiosco all'entrata da affidare a una cooperativa, e purtroppo, diciamo, inopinatamente, dopo tanto tempo che seguivamo la procedura, c'è stato il no della Regione all'installazione di questo chiosco all'inizio, che avrebbe controllato l'apertura, la chiusura e anche la frequenza nel parco, quindi dovremo, perché il no è motivato dal fatto che essendo un bosco viene ritenuta un'area di pregio e quindi senza possibilità di immissione di nessun manufatto. Torneremo alla carica perché ci sembra assurdo, insomma, cioè un minimo di controllo ci deve essere. E noi abbiamo fatto fare una bonifica delle cose più importanti, però sì, diceva l'assessore, poi può aggiungere anche se il Presidente lo consente l'assessore, altre cose. Dunque, sull'aspetto del gazzettino, sai, è difficile definire il confine tra illustrare un tema molto, molto interessante, così dal punto di vista scientifico, e il fatto di far propaganda alla propria professione. Delle volte magari si vuole illustrare un tema scientificamente molto importante, quindi penso sia stato quello. Sul fatto della stanza, certo che è un fatto importante quello dell'attività dei gruppi, però allora, lo dobbiamo risolvere, ma dire che sì, diceva la segretaria che forse abbiamo trovato la soluzione, però insomma dire che qui c'è molto spazio e molta larghezza non c'è, però è vero, lo dobbiamo trovare e questa settimana lo risolveremo, visto che lei parla di una settimana, diciamo, sì, l'abbiamo annunciato, abbiamo discusso in un incontro recente, mi sembra che siamo vicini alla soluzione.
Velocemente alla prima verificheremo come sta la situazione del parco di Valle lì. La seconda, per quanto riguarda il gazzettino, sindaco, vede, lei in un certo senso è come il cane che si morde la coda, perché ha aperto la seduta dicendo che si sta impegnando per fare determinate cose e così via, si è pure lagnato dei finanziamenti che non arrivano, può avere anche ragione, però vede, quando alcuni strumenti tipo quello della comunicazione, che è il gazzettino, vengono usati per certe cose, a cui non è difficile conoscere il limite, perché non è proprio così, perché è molto surrettizia quella cosa, è fina la questione. Allora a quel punto, senza che ci lamentiamo di finanziamenti, cominciamo a chiudere il gazzettino, sempre la solita storia, 80.000 euro risparmiati, si indirizzano sulle risorse sociali e altre cose. Questo si potrebbe fare, grazie.
Grazie a lei, consigliere. Sindaco,
30 secondi per dire che non è quello il costo del gazzettino, l'abbiamo detto tante volte purtroppo, però non è quello il costo.
Gregori, prego. Ne ha facoltà.
Grazie Presidente, buonasera Sindaco, buonasera a tutti. Volevo appunto fare un'interrogazione al Sindaco. Negli ultimi consigli abbiamo votato un bilancio consuntivo. All'interno di questo bilancio c'erano diversi capitoli per la realizzazione di opere pubbliche. Faccio un esempio, per esempio come il centro di aggregazione giovanile. Centro che sta in atto, cioè ci sono i lavori in corso e quindi vediamo materialmente il crescere dell'opera. Mi sembra di ricordare che erano stati previsti 50.000 euro per un'opera da realizzare, mi sembra a San Nicola, che era lo skate park. E nel bilancio è del 2010, questo bilancio che abbiamo votato, quindi il consuntivo del 2010, e volevo sapere qual era l'iter che stava seguendo lo skate park, visto che personalmente, ma anche insomma ai cittadini che mi hanno fatto richiesta, non ne sanno più nulla. Allora, sicuramente so che c'è stata una delibera di giunta a maggio che non ho avuto modo di prendere in visione, e quindi appunto le chiedo alcune informazioni, anche perché lo skateboarding nella nostra città sta aumentando, sta avendo un incremento non indifferente, e molti ragazzi cominciano ad avvicinarsi a questa pratica che si può definire sportiva. È chiaro che in alcuni casi può anche creare delle problematiche, sia di deterioramento di alcune opere, ma anche dei marciapiedi. Avendo la possibilità di avere un posto a loro dedicato, potremmo provare, ripeto, potremmo provare comunque a creare un punto di aggregazione dove riunirli e fargli praticare in tutta sicurezza e in serenità la loro disciplina sportiva. Quindi ecco, volevo sapere com'è la situazione. Grazie.
I soldi sono finiti. Prego, Sindaco.
Sì, rispondo io. Buonasera. Allora, praticamente su questa vicenda, come detto, sto qui, consigliere. Questa sera i posti degli assessori sono stracolmi, meglio così. Vuol dire che la presenza è massiccia, interessa. Stavo dicendo, su questa vicenda, sì, effettivamente sono alcuni anni, un paio di anni che ce la portiamo dietro, però la voglio riassicurare che sono stati stanziati 50.000 euro, quindi ci sono. Il progetto è pronto, ci sono stati dei problemi tecnici di localizzazione. Abbiamo individuato finalmente il posto dove effettuare questo impianto. Sto in costante contatto con l'associazione, infatti abbiamo anche un incontro venerdì per definire il tutto, quindi contiamo che a breve, proprio a breve, inizieranno i lavori, in maniera di dare spazio a questi ragazzi che vediamo purtroppo in giro per la città a effettuare questo sport. Quindi sicuramente a breve risolveremo il problema. Grazie.
Assessore, non l'associazione, le associazioni. Prego.
Sì, grazie Assessore per la risposta, quindi un po' come si fa da Striscia la Notizia, mettiamo una pigna e quindi ritorneremo tra qualche giorno, per qualche mese, per vedere insomma se i lavori inizieranno oppure no. Grazie comunque.
Grazie a lei. Riuscito, prego. Anche perché con la radio stiamo fuori, voce ardita e chiude l'oddo.
Sarò velocissimo. Allora.
Sì, ma tenga presente che abbiamo avuto quasi un'ora di interruzione, un'ora e mezza di interruzione. Valgono sempre, per me valgono sempre, e lei lo sa. Prego, consigliere Ruscito. Io ho detto di stringere gli interventi proprio per dar modo a tutti di poter parlare. Prego Ruscito.
Grazie Presidente, l'interrogazione è per l'assessore, per il neo assessore ai lavori pubblici, e riguardano due problematiche sostanzialmente, sono queste. Allora, io ho notato che su quasi tutte le strade del territorio, o perlomeno quelle su cui io passo normalmente con lo scooter e con la bicicletta, ho trovato che l'asfalto è tagliato trasversalmente, raschiato, adesso non so per quale tipo di lavori, siccome non è soltanto un attraversamento, hanno visti parecchi, quindi vorrei sapere di che cosa si tratta e per quale motivo così in anticipo rispetto a quello che si dovrà fare, perché sono già parecchi giorni che c'è questa problematica e sono state fatte queste cose qua, e quindi capire di che cosa si tratta. La seconda l'ho fatta tempo fa, l'ho fatta per due volte, una volta al sindaco, una volta all'ex assessore ai lavori pubblici, e per quanto riguarda l'attraversamento ciclabile del cavalcaferrovia nuovo. L'altro giorno ero presente e ho assistito a un quasi incidente che avrebbe potuto creare problemi alla signora che scendeva in bicicletta, che nella parte finale soltanto la fortuna ha voluto che la breccia presente non la facesse cadere. Se cadeva, la problematica lì è molto importante, non è ripresente in passato, chiaramente lì ci sono i guardarelli che sono rivolte. Per cui questa è la terza interrogazione, ovviamente la faccio anche al neo assessore, laddove nella prossima settimana non succeda niente, non si chiuda questo tratto in maniera intanto preventiva, ovviamente andremo a livelli superiori di sicurezza stradale e, per la tutela dei cittadini. L'altra era lo scivolo di Sanremo, era stato fatto un finanziamento regionale, c'era stata una diatriba tra Comune e Regione, mi risulta che la Regione abbia poi definitivamente accordato questo finanziamento, aveva chiesto alcuni documenti di integrazione, mi risulta che la ditta aveva già iniziato i lavori che poi sono stati sospesi, ci sono delle fatture peraltro non pagate a questa ditta, vorremmo sapere, proprio in ritorno al discorso del sindaco di prima, questi soldi se li vogliamo utilizzare, se l'opera si farà o se perderemo anche questo finanziamento.
Grazie a lei. Prego assessore ai lavori pubblici e poi io al sindaco.
Posso partire dall'ultima delle domande, questo per quanto riguarda lo scivolo di Sanremo, in via Sanremo. Posso chiedere solo la cortesia, che sicuramente su questa cosa mi informerò, perché allo stato dei fatti è da un po' di tempo, sto prendendo la posizione vedendo tutti i vari progetti, quindi su questo attualmente non le so rispondere, però ho preso appunto e al più presto le darò informazioni in merito. Per quanto riguarda gli altri due temi, quindi il discorso della viabilità e delle pista ciclopedonale, penso che forse è più, diciamo, la domanda da indirizzare a Emanuele Caggiola, diciamo, che è l'assessore competente. C'era stata questa... Sì, è possibile.
Per l'asfalto, okay. Le riguarda.
Sì, per l'asfalto e per la viabilità, diciamo.
Viabilità.
Quello che rientra nel capitolo della viabilità.
Grazie. Prego, assessore Caggiola.
Per quanto riguarda i tagli effettuati sull'asfalto con l'erosione, domani mattina sentirò immediatamente il responsabile del servizio ambiente e viabilità, che è il geometra Rinaldi, perché mi stava accennando il problema che su alcuni tagli erano previsti degli allacci con nuovi sistemi per allacciare il gas, su altri tagli invece erano previste delle vere e proprie manutenzioni. Però, visto che il consigliere Riuscito ha fatto una domanda giusta, pertinente e precisa, domani mattina, come arrivo in ufficio, mi faccio ragguagliare sulla situazione riguardante in alcune strade e in altre strade, e domani sera posso prendere l'impegno o di comunicargli alla voce via microfono come comunicazione, oppure consegnargliela per iscritto, in quanto domani mi ci posso dedicare ampiamente. Per quanto riguarda il passaggio sul ponte del Clerc, per capirci, allora lì noi abbiamo interdetto il passaggio alle biciclette e c'è una cartellonistica indicante che è consentito il passaggio ai pedoni. Questa operazione l'ha fatta il comandante della viabilità e del traffico del comune di Ladispoli, che è il maggiore Virgili, e l'abbiamo concertata insieme a me e al sindaco. Naturalmente, ma ci sono già i cartelli posti dove dicono tu con la bicicletta non ci vuoi andare, e che ti dice che è solo pedonale, le biciclette sono state cancellate. Era stato chiuso immediatamente dopo l'interrogazione che aveva fatto lei, transennandolo, perché erano successi, e la segretaria ha seguito anche un attimino questo passaggio perché la giunta in quel periodo era sospesa, e io l'ho seguito, come diceva Voccia, come cittadino. Come diceva Voccia prima? Come cittadino, mi sono offerto alla città come cittadino, e il maggiore Virgili però informandomi ha posto cartellonistica che prevede il passaggio esclusivamente pedonale. Ho chiamato in causa l'architetto Mincarelli, che deve convocare, avrà convocato sicuramente il direttore dei lavori che ha fatto il ponte, per studiare, come lei ci aveva tra l'altro suggerito, una maggiore messa in sicurezza del camminamento pedonale comprensivo delle protezioni su guardrail. Abbiamo studiato insieme al sindaco la possibilità di fare la pista ciclabile esterna al guardrail sulla carreggiata stradale, perché gli ingombri di carreggiata lo permettono, e questa compatibilità l'abbiamo verificata con i maggiori Virgili. In questa settimana è tornato al lavoro, domani mattina ci vedremo e la prenderemo subito come obiettivo primario di lavoro per questa settimana. Grazie.
Grazie a lei. Soddisfatto, consigliere?
Sì, diciamo che se il segnale è stato messo da più di una settimana, significa che io ho infranto le regole, perché sono passato in bicicletta, quindi non l'ho notato, quindi sono stato distratto.
Grazie a lei. Consigliere Ardita, prego. Una sola raccomandazione, possibilmente data la possibilità di parlare anche al signor Loddo dopo. Prego.
Premesso che nel dicembre del 2008 il Comune di Ladispoli è stato incaricato in qualità di ente attuatore di provvedere a rendere operativo un progetto volto alla sistemazione di tratti di spiaggia di Ladispoli e di Marina di San Nicola, a causa del fenomeno dell'erosione che ha colpito la nostra costa, che con delibera di giunta numero 80 del 3 aprile 2009 veniva approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di difesa costiera e protezione del tratto litorale in prossimità di via Tirrenia a Ladispoli e del tratto litorale compreso fra via Trepesci e Piazza Lediana in località Marina San Nicola, che con successiva delibera di giunta numero 91 del 7 aprile 2010 veniva operata una variante al progetto riguardante la ricostruzione del tratto di costa denominato Piazza Lediana in località Marina San Nicola. Si chiede di sapere se, prima di porre in essere la progettazione, sia stato eseguito uno studio di fattibilità attraverso approfondimenti tecnici sia dei fondali marini che della struttura morfologica della costa, al fine di ottimizzare e rendere maggiormente efficace il deliberato intervento, e se esiste tale studio. dove se ne possa prendere visione e estrarre copia. Per quali motivi la ditta alla quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori inerenti alla costruzione della barriera antierosione ha sospeso l'attività? Parliamo sempre della scogliera davanti a Punta Rossa. Quali provvedimenti cautelativi, lettere del direttore dei lavori, lettere di messa in mora, diffide o quant'altro, ha adottato il nostro comune nell'esercizio della sua funzione di stazione appaltante nei confronti della ditta che ha abbandonato i lavori qualificati in delibera come estremamente urgenti in virtù della continua erosione della costa nella barriera antistante il circolo nautico località Punta Rossa Marina San Nicola, lasciando così che in tale tratto di costa si generasse un degrado ambientale e paesaggistico che sta raggiungendo, se non li ha già raggiunti, a livello igienico una situazione molto preoccupante. Se è stata fatta una quantificazione economica dei danni che tale abbandono dell'attività da parte della ditta ha prodotto in previsione di un'azione legale di risarcimento. Infine, che cosa è stato fatto a tutt'oggi dall'amministrazione comunale per portare a risoluzione il problema esposto? Io su questo ero venuto a conoscenza di una lettera del sindaco inviata all'Ardis in data 30 maggio 2011, protocollo 17636. Quando sono andato a chiedere questa lettera giù al protocollo in uscita, risultava che questa lettera giù, la copia scannerizzata non esisteva e che stava nella stanza del sindaco. Io ho chiamato la segreteria del sindaco, mi hanno fatto presente che mi davano notizie, ho richiamato il giorno dopo, oggi all'ora di pranzo, e mi è stato fatto presente che ne devo fare richiesta scritta. Allora, signor sindaco, se cortesemente ci dice il contenuto della lettera del 30 maggio 2011, protocollo 17636, che ha inviato all'Ardis. Poi chiedo l'aiuto del segretario comunale se si può spiegare che cos'è l'accesso dei consiglieri comunali agli atti. In quanto il Consiglio di Stato, sia per la consegna della password del diritto d'accesso al Consiglio comunale, dice con la sentenza numero 50-58 l'8 settembre 2011, il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha ritenuto fondata la richiesta di accesso avanzata di un consigliere comunale del comune della provincia di Bari, finalizzata all'ottenimento della copia della password di accesso al sistema informatico dell'ente, limitatamente al programma di contabilità. Il Consiglio di Stato, nel provvedimento del commento, ha in primo luogo ricordato la speciale natura del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali per l'espletamento del loro mandato elettorale, che si configura come corredato da un'ulteriore connotazione rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei cittadini, potendo esso legittimamente sostenersi sulle esigenze di assumere anche solo semplici informazioni non contenute in formali documenti o di natura riservata. Tale diritto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, Consiglio di Stato, sezione quinta, 11.5.2004, numero 2966, non riguarda soltanto le competenze amministrative del Consiglio Comunale, ma investe tutta l'attività dell'ente locale, in considerazione del collegamento all'espletamento del mandato nelle sue diverse articolazioni. In ragione di quanto sopra, il consigliere comunale non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, altrimenti gli organi di governo dell'ente sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul proprio operato. Segretario comunale, questo non lo dice Giovanni Ardita, lo dice il Consiglio di Stato. Allora la prego, abbasso anche i toni, scusate, perché lo dico in questo modo perché sono esasperato nel ripetere 4 anni lo stesso concetto. Non esiste nessuna richiesta scritta, bisogna rispettare la legge. La legge dice che il consigliere comunale può prendere copia degli atti del comune, se ne fa un cattivo uso ne paga di conseguenza. Invece si arriva, facciamo un esempio molto pratico per farlo comprendere benissimo anche ai cittadini, il consigliere comunale va giù al protocollo, intanto è da cambiare il regolamento, non è possibile che al protocollo in entrata le lettere arrivano e sono scannerizzate, in uscita non si sa queste lettere dove sono andate a finire. L'altra volta sulla storia del compostaggio della lettera all'assessore Civita, questa lettera stava nel cassetto del sindaco. Quest'altra volta su questa questione dell'Ardis, che parliamo di un rapporto non personale ma tra due enti, amministrazione comunale e l'Ardis, mi viene risposto che la lettera sta su nella segreteria del sindaco. Io credo che per la legge sulla trasparenza e per tutto quello che ho detto in precedenza, affermato dal Consiglio di Stato e più volte anche sollecitato dalla Prefettura, che ha inviato delle circolari ai comuni sollecitando l'accesso agli atti dei consiglieri comunali, cerchiamo di rispettare le regole. Non è possibile che io questa lettera del 30 maggio 2011, oggi erano le ore 13, il pomeriggio sono venuto, il protocollo era chiuso, io quando è che posso avere la lettera del 30 maggio 2011 per conoscere attentamente quello che ha scritto il sindaco all'Ardis? Poi, questa è la prima interrogazione, se vi volete rispondere subito, se no faccio la seconda che è molto breve.
Sono due interrogazioni hai fatto, Giovanni.
Allora, una.
Ne hai fatte due.
No, la prima è collegata al fatto che io sono andato dal sindaco e sono andato al protocollo.
Sì,
non è interrogazione quella. Quello ha affermato un principio, una legge che bisogna capire, che bisogna rispettare le regole.
Sì, vabbè, ma stai calmo, Giovanni, senza che strilli, perché io
senza strillare. Bisogna rispettare le regole. Le regole lo dice il Consiglio di Stato, lo dice la Prefettura, che i consiglieri comunali devono avere accesso, non devono essere amici di nessuno. Possono venire al protocollo tranquillamente e prendere le copie. Punto e basta. Passiamo alla seconda interrogazione.
Giovanni, le copie su richiesta.
Su richiesta.
Anche perché
dice...
i documenti degli uffici che escono, ti devi assumere la responsabilità del documento che tu ritiri.
Non lo dice il Consiglio di Stato.
Va bene.
Voi sostituite sempre il Consiglio di Stato della Prefettura e dite a noi non ci frega niente che la Prefettura ci scrive. Vabbè, io la penso in un altro modo, rispetto le istituzioni e vado avanti. Seconda interrogazione, si chiede...
No, allora aspetti, consigliere, che gli risponda sulla prima.
Risponde il sindaco.
Prego, sindaco.
Ma per quanto riguarda il contenuto, avrà risposta scritta se lei porta la sua interrogazione qui e parliamo delle scogliere. Per quanto riguarda la forma, ci può rileggere per cortesia cosa dice il Consiglio di Stato nella parte finale, quella importante?
Piano. Sì, molto calma. In ragione di quanto sopra, il consigliere comunale non è tenuto a specificare i motivi della richiesta.
Ti faccio la domanda io. Le è stato chiesto il motivo del...
Per far capire a chi ci ascolta, le è stato chiesto il motivo della richiesta? No. Quindi noi rispettiamo pienamente la sentenza della Corte Costituzionale.
Ti chiede la richiesta che lui invece dice...
E la richiesta significa che deve rimanere traccia. Cioè, se lei chiede un documento, lo fa per iscritto, nessuno gli può chiedere perché, però il fatto che lei lo abbia deve rimanere per iscritto. Cioè lei lo ha chiesto e gli viene dato. Va bene? Quindi stiamo rispettando perfettamente la regola. In questo caso, alla segretaria che mi diceva... il consigliere ha fatto richiesta, ho detto soltanto fategli fare la richiesta scritta e glielo date, punto. Il perché non gliel'ha chiesto nessuno.
Io scrivo altro concetto, che lei quelle lettere non se le può tenere dentro ai cassetti, ma devono stare già al protocollo. Io ritengo questo, che lei quelle lettere, il protocollo in entrata e in uscita per tutti i consiglieri, deve esserci una copia giù al protocollo. Io non devo andare né da lei, degli assessori, a cercare il pezzo di carta.
Non ho finito, Giovanni.
Io il discorso amichevole io ritengo più che ci debba essere il rapporto istituzionale tra i consiglieri, gli assessori e il sindaco. Ma non per questo invito a cambiare il protocollo di entrata e di uscita, perché tutti i documenti devono rimanere per copia sotto scannerizzati all'ufficio protocollo.
Ha terminato, consigliere?
No, la seconda molto breve, sono tre righe. La seconda è. Allora, si chiede di sapere se sono stati, questo lo chiedo all'assessore ai lavori pubblici, se lui nel suo breve adesso mandato è a conoscenza della materia, se no ce lo dice il sindaco. Si chiede di sapere se sono stati completati i lavori della fognatura ubicata in via Roma, a ridosso di Torre Flavia. In caso affermativo, si chiede di sapere se vi sia stato il collaudo previsto per legge dell'opera prima della sua messa in funzione, se sia stato eseguito l'allaccio e il collegamento dell'opera al depuratore di Ladispoli. Questo lo dico perché Ho chiesto informazioni all'ufficio competente, dove mi dicono che ad oggi non esiste nessuna carta. Allora, e che nel momento che quell'ufficio dovesse arrivare qualche carta, significa che la fognatura è pubblica, con i soldi stanziati che erano all'incirca, non mi ricordo, 140 o 150 mila euro. I lavori, come ho chiesto, se volete lascio pure copia, credo di essere stato molto chiaro. Mi dovete dire se i lavori sono stati completati, se è stato il collaudo e se vi è stato il collegamento con il depuratore.
La ringrazio. Intanto, se mi dà qui, mi dà la prima interrogazione che avrà risposta scritta. Per la seconda gli ha risposto, adesso risponderà all'assessore alla viabilità. Prego, assessore. E così con lei abbiamo terminato.
Sì, Giovanni. Allora,
consigliere Ardite, prego.
Le informazioni che lei richiedeva gliele do io. Allora, il progetto e la realizzazione del collettore fognario sul tratto di via Roma è diviso in due lotti. Il primo lotto ancora deve essere terminato, perché terminava con la creazione della stazione di sollevamento. Il secondo lotto prevede che dalla stazione di sollevamento parta una linea che si allacci al depuratore, che è a due passi, perché la stazione l'abbiamo fatta limitrofa. L'ufficio, che le ha detto che non esistono carte, ha preso un granchio grande quanto uno scoglio, perché le carte se le è venute a prendere il giorno che lei gli ha telefonato e gli ha messo la cuccia all'orecchio. Se io vado su nel mio ufficio, ho la copia dei progetti, della determina dirigenziale, del numero del flusso e del protocollo del progetto. Se vuole può venire da me, anche in via amichevole, che io gli farò avere copia.
Grazie, assessore. Fatto, consigliere Ardita?
Sulla seconda interrogazione, sì, sulla prima.
Sulla prima deve ricevere risposta scritta.
Per iscritto.
Grazie.
Mi aspettavo che, visto i vari comunicati stampa scritti dal sindaco sui vari giornali, la regione non ci manda soldi, l'Ardis e tutto quanto, che qualche notizia in più ce la dava di come era la situazione, perché credo che ci sia interessato anche lui in prima persona. A me risultano che ci sono tre lotti completati, tre lotti che ancora non sono stati fatti con l'audi per le scogliere e uno che sembra evidente che i lavori lì a Piazza Lediana davanti a Punta Rossa sono stati sospesi. Ma se lei pubblicamente
non mi può dare nessuna risposta... Consigliere Ardita, non vadi avanti, non vadi oltre, per favore, perché sennò apriamo, gli devo staccare il microfono. E non è bello. Sto dicendo, deve chiudere il suo intervento. Per dare modo all'Oddo di parlare un minuto, perché lei ne ha presi 10 dei minuti che spettavano a lui, e il regolamento parla massimo 10 minuti al consigliere.
Va bene, Presidente.
Grazie.
Presidente.
Deve spegnere il microfono.
Spengo il microfono.
Te lo chiedo per favore, puoi spegnere il microfono?
Sì, sì.
Hai finito l'intervento? Grazie. Spegni il microfono, lo devo spegnere io, e non è bello.
No, io dico, mi permetta, ha fatto questo intervento, io spengo il microfono, però non condivido il suo principio che ha detto prima la Di Geronimo. Io le cose pubbliche...
Lasci stare, quello che io decido, decido io.
Abusivi, io non li condivido.
Consigliere Ardita, io ci metto sempre la faccia, sono 20 anni in questo comune che ci metto la faccia, non ho abitazioni, non ho case, non ho terreni, non ho soldi in banca, vivo di pensione, ha capito? E spero che lei diventi come me un domani, ma un domani quando ci arriverà col cervello. Prego, consigliere Loddo. Mai pure stufato.
Sì, grazie Presidente. Io la mia sarà più che un'interrogazione, è una segnalazione molto breve, è quella che vorrei l'amministrazione, anche in virtù del fatto che c'è il prossimo censimento, di dotare gli uffici dell'anagrafe di un pratico e comodo eliminacode. Questo al fine di evitare queste file che in qualche misura costringono la gente, oltre a un eccesso di tensione, anche al fatto che comunque sia aumentano la tensione anche all'interno degli uffici, anche perché sono sottodimensionate rispetto a quella che è l'utenza. Era soltanto una semplice segnalazione, grazie.
Grazie a lei. Prego, Sindaco.
Sì, in pochi secondi, ha fatto bene il consigliere Rodo anche a ripeterlo pubblicamente, comunque ci eravamo già sentiti, abbiamo dato disposizione, abbiamo richiesto agli uffici di chiedere un preventivo e farlo sicuramente.
Grazie a lei. Visto che abbiamo il funzionario al bilancio qui ancora in attesa, è mezzanotte, dico venga assessore, così parliamo almeno della variazione di bilancio. L'assessore sta qua. Sospendiamo il consiglio per 5 minuti. Allora, il sindaco chiede la sospensione per 5 minuti.